Ginsberg è un giornalista tra i più colti di...
Era il corrispondente dell'Unità, no? Da New York,
sì,
è lui.
Poi oggi scrive su Repubblica e sul Foglio, è una persona di grandissima cultura ed è un grande scrittore. Questo libro che è la storia della sua famiglia, la famiglia di ebrei di Istanbul, che poi si disperdono, vanno un po' in Russia, un po' nell'Europa centrale, un po' appunto vengono in Italia, è una storia veramente appassionante, fatta, diciamo sì, di intrighi, cioè tutti gli elementi dell'avventura, veramente un libro molto bello. L'ha pubblicato Bompiani, costa 18 euro.
Poi, via. Pulcinella, ovvero divertimento per gli ragazzi.
Beh, questo è un libro strano perché l'autore è secondo me il più intelligente filosofo italiano vivente, cioè Giorgio Agamben, è un autore che molti conosceranno, ha scritto dei libri fondamentali come Uomo Sacer, Stanze, Infanzia e Storia. Questo è un libro però particolare che è un libro che parla appunto di Pulcinella, cioè questa strana maschera un po' comica, un po' triste, un po' mortifera se vogliamo, e prende spunto dal fatto che Tiepolo dipinse un ciclo di Pulcinella in una villa veneta, che poi sono stati staccati e sono stati portati nel museo di Carezzonico a Venezia. E questi dipinti che sono stati fatti tra il 1793 e il 1797, quando la Repubblica di Venezia poi ricade, sono dei dipinti che portano a gambe a riflettere sul tema del tragicomico, cioè che la comicità in realtà è molto più profonda della tragedia, e Pulcinella interpreta benissimo questa figura.
James DeMille, lo strano manoscritto trovato in un cilindro di rame, Marcus y Marcos.
Sì, questo è un grande racconto di avventure, di mare e d'amore di questo grande scrittore dell'Ottocento, che non si capisce perché in Italia non l'aveva mai tradotto nessuno, ed è veramente un libro d'avventure che si legge benissimo.
Mariangela Gualtieri, Le giovani parole, e in Audi, sono 152 pagine, 12,50 euro.
Mariangela Gualtieri secondo me è una delle più grandi poetesse che ci sono oggi in Italia. Lei è una delle animatrici di questo teatro della Val d'Oca in Emilia Romagna, che è un teatro molto importante, e l'Einaudi sta pubblicando le sue poesie nella Serie Bianca, questa piccola serie dedicata alla poesia, e sono delle poesie veramente bellissime. Per la poesia conviene far così: si va in libreria, si apre il libro a caso, se ne legge una e si capisce subito se è la poesia
giusta.
No.
Maurizio Bettini, Il grande racconto dei miti classici, Il mulino, 504 pagine, 48 euro.
Sì, questo è un
libro impegnativo.
Cioè, un libro pieno di illustrazioni, bellissime peraltro. Bettini è professore all'Università di Siena ed è però uno studioso dei miti che riesce a raccontare i miti in modo interdisciplinare. Ha pubblicato vari libri con Einaudi appunto sul mito di Eracle, di Narciso, di Edipo, di Arianna, di Elena, cioè sta praticamente sviscerando tutti i miti più importanti del mondo classico. E questo libro è un tentativo, diciamo sì, di una ricostruzione globale del mito, che appunto la parola stessa vuol dire racconto, quindi i miti greci erano dei racconti, erano poesia, erano musica, erano voce, e questo libro lo dimostra.
Un mondo perduto e ritrovato a Delfi, 238 pagine, 18 euro, Alex, prego.
Sì, questo è il libro da consigliare per chi ha un amico o un parente che dimentica tutto, perché è il libro su una storia tragica, cioè di un tenente dell'Armata Rossa, Lev Zasetsky, che a causa di una pallottola tedesca che gli penetrò nel cervello perse completamente la memoria, e il grande neuropsicologo russo Alexander Luria lo ebbe in cura e lo convinse a scrivere un diario. Quindi questo libro è una sorta di racconto di una progressiva ripresa, diciamo sì, della coscienza e della memoria, ed è introdotto da Oliver Sacks, quel grande appunto neuropsicologo e anche neuropsichiatra e anche scrittore, che anche lui ha pubblicato da Delphi, che è purtroppo morto recentemente.
David Betsmogis, I traditori, Guanda, sono 252 pagine, 17 euro.
Sì, Desmoulins è considerato uno degli scrittori canadesi più importanti, comunque uno scrittore di lingua inglese, ed è una storia, un giallo interessante che va da Israele alla Crimea, con dei risvolti appunto anche se vogliamo spionistici. È veramente un libro molto originale, insomma, nella sua costruzione, forse anche un po' autobiografico, perché Desmoulins stesso è nato in Lettonia di origine ebraica, poi è emigrato in Occidente. Questo libro gli permette, insomma, di raccontare anche la difficoltà dell'emigrazione, insomma.
Carlo Melograni, Architettura italiana della ricostruzione, 1945-1960, Quod Libet, 442 pagine, 28 euro.
Sì, Melograni è stato un architetto, un famoso professore alla Facoltà di Architettura di Roma, militante del Partito Comunista, e questo libro racconta la storia della ricostruzione dal 45 al 60, ed è molto interessante non soltanto per gli architetti, perché fa vedere quanto fosse ricco il dibattito di idee nel dopoguerra, ed è anche una lezione per l'oggi, nel senso che oggi purtroppo nella maggioranza dei casi l'architettura è povera di idee e di ideali, mentre invece quell'architettura che si sviluppò sulle macerie della guerra è un'architettura che aveva una grande forza.
Due libri su Milano, Luca Scarlini e Rosalba Maletta.
Sono due libri molto diversi. Il libro di Luca Scarlini è un libro molto divertente, cioè Luca Scarlini è un grande erudita, scrittore, e si è dato 450 domande su Milano e si è dato 450 risposte, quindi è un libro a domande e risposte, e c'è di tutto, cioè è un libro di un'erudizione pazzesca, è un libro che permette di fare bellissima figura, perché le cose racconta su Milano cose che spesso non si sanno, insomma, no? La domanda 348, solo per dare un esempio, perché sono risposte telegrafiche: in via Poerio si trova una casa che è la copia di una dimora di New York, quale? Questa è la domanda. La risposta: al numero 35 c'è una delle 12 copie esistenti al mondo di una dimora celebre al 770 di Eastern Parkway a New York. Là dimorava il rabbino Joseph Hitchcock Scherzon. È una cosa pazzesca.
Rosalba Maletta invece a Milano con Abeniam.
Rosalba Maletta insegna letteratura tedesca all'università e ha fatto un bellissimo lavoro, perché partendo da uno scritto, diciamo sì, giovanile di Walter Benjamin, che si trova Il mio viaggio in Italia a Pentecoste 1912, lei praticamente immagina cosa avrebbe detto di Milano Benjamin dopo, in base alle sue teorie, quelle che poi sono le riflessioni sui Passage di Parigi, eccetera eccetera. Quindi è una rilettura di Milano attraverso le idee di Benjamin fino al 2015.
Allora, l'ultimo libro, Lorenzo Bagnoli, Lorenzo Bodrero, Luca Rinaldi, Scacchiera Expo, La mappa del potere prima e dopo l'Expo.
Questo è un libro non cartaceo, infatti si può scaricare elettronicamente, costa 3,99 euro da Informant, si trova anche su Amazon, ed è secondo me un libro imprescindibile se si vuole ragionare su cos'è stato l'Expo in modo informato, e se si vuole soprattutto anche capire che cosa succederà di quell'area nel futuro. Questa è una partita su cui si giocherà anche tutta la campagna elettorale, insomma. È un libro comunque informatissimo ed è un buon esempio, secondo me, di un giornalismo d'inchiesta approfondito, che appunto la Radio Popolare è la normalità.